Perché immagino che i suoi interventi oggi pomeriggio saranno collegati all'India come laboratorio tecnico-religioso, e al modo in cui anche recentemente, a partire dalla Costituzione dell'India, si sono affrontati questi problemi. Entriamo dunque in merito al tema razze e religioni. Ovviamente è un tema infinito. Io vorrei provare a limitarlo, poi naturalmente si parlerà dopo di me, sarà libero di essere d'accordo o di specificarlo in un senso o nell'altro. Alla luce, immagino, se voi avete seguito altri dibattiti di questo festival, del dato di fatto storico incontrovertibile che il razzismo in quanto ideologia è un fenomeno essenzialmente moderno, che è stato, come dire, ha avuto come laboratorio di genesi il XVIII secolo, si è poi costruito come ideologia nel corso dell'Ottocento, del XIX secolo, e purtroppo si è tradotto nei suoi effetti nefasti lungo tutto il Novecento. Da questo punto di vista, il problema dei rapporti tra razzismo come ideologia, con il collegato concetto di razza e religioni, dovrebbe valere, io sono uno storico, per uno storico, soltanto applicato al periodo moderno. Perché applicato a periodi antichi, adesso poi la mia collega Tonini, che è un'antichista, ecco, interverrà, credo, su questo punto specifico, pone dei delicati problemi interpretativi. Il caso classico è quello dell'antigiudaismo antico, c'è tutto un dibattito aperto in cui ci si chiede se già l'antichità, per esempio i romani, ma non solo i romani, hanno conosciuto nella loro polemica contro i giudei una vera e propria posizione che non chiameremmo razzista, cioè è esistito un antisemitismo antico, o non so se è posto più corretto storicamente parlare di, prendo questo termine da uno studio recente di Peter Schaeffer, di giudeofobia. L'ho posto come esempio, ma credo che ci ritornerà poi sopra la professoressa Spalletti. Perché questo? Perché prima del sorgere di una vera e propria ideologia razzista, che naturalmente tutta la sua storia complessa, ma che noi diamo per acquisita, anche alla luce di una serie di interventi, di lezioni, che alcuni di voi avranno certamente seguite da nel mondo antico, il rapporto nelle religioni premoderne, il rapporto non è tanto tra razza e religione, ma tra etnos, popolo, comunque si decida di definirlo, è quello che noi oggi chiamiamo religione. Detto in altri termini, il problema non è razza religione, ma etnos religione, e il ruolo che la religione, comunque definita, riveste nel costruire l'etnicità di un popolo determinato, che siano i greci, i romani, gli esiti, il polemico, evidentemente è terminato, e le tassonomie, le dire, i giudizi di valore che gli antichi reciprocamente si davano riguardavano prima di tutto le popolazioni, lo classico, i greci in quanto elleni guardavano gli altri in quanto barbari, ma dietro questa divisione non c'era un elemento religioso se non nella misura in cui religione e etnos erano profondamente intricate. Dunque il problema razza religione si pone in modo diverso a seconda dei periodi storici e le cose naturalmente cambiano radicalmente in epoca moderna. Io qui mi limiterò a fare una breve considerazione dal punto di vista per esempio degli studi di storia delle religioni e soltanto nel corso dell'Ottocento e in particolare nella seconda metà dell'Ottocento che emerge nel più generale contesto di formazione di un concetto di razza che diventa un elemento classificatore dei popoli anche dal punto di vista di quella che allora si comincia a chiamare la scienza delle religioni, l'esigenza di classificare le altre religioni anche da un punto di vista della razza. E noi troviamo dei pensatori, su cui adesso è inutile soffermarsi, che introducono una divisione tipica a partire dalla lingua, ariani, semiti, per esempio, che diventa poi per alcuni pensatori un criterio di selezione che acquista anche una base razziale. Basta pensare alla fortuna che poi acquista questo termine di per sé medico di ario, ariano, quando diventa un indicatore, un vettore di una definizione razziale a cui, come dire, si collega anche una determinata religione. Dunque qui, a partire dal nostro senso, che noi qui vediamo emergere anche nella scienza delle religioni, delle classificazioni dove effettivamente si stabilisce un nesso ideologico, ma gravido di conseguenza tra razza e religione. E pur via alla conclusione della mia introduzione, facendo un esempio solo tipico delle conseguenze, classico, credo noto a tutti, delle conseguenze che può avere questa classificazione apparentemente neutrale. Cioè il caso classico che ha poi investito le chiese cristiane con l'avvento della prima, diciamo, degli anni 20 e 30 dei regimi totalitari a sfondo razzistico. Il caso classico è quello dei cosiddetti Deutsche Christ, i cristiani tedeschi, che tra il 1933 e il 1934 sono dei luterani, appartengono alle chiese cristiane luterane, accettano, riconoscono, approvano il regime hitleriano e con i loro rappresentanti li accettano implicitamente, ma da allora anche esplicitamente, la base razzista. E questo ha messo in moto un conflitto profondo all'interno della Chiesa luterana. La grande figura di Karl Barth sta lì a ricordarsi la polemica che sorse e il rifiuto di questo intreccio mortale che i Deutsche Christen avevano accettato. L'ideologia si sposa su una religione che sorge in epoca moderna, si può tradurre e si è tradotta effettivamente in casi determinati in una miscela esplosiva. Ma io mi fermerei qui, mi sono voluto limitare. No. Potrei di moderatore a introdurre ad alcuni dei temi, l'elenco è molto più ampio, che adesso credo verranno ripresi da chi parlerà. Do subito la parola alla professoressa Sfamini.
Grazie, mi si è addormesso, si sente, prima che scatti la clessidra che misurerà il tempo a me riservato, di concedermi qualche minuto, innanzitutto per ringraziare il professore Dorsi e tutti gli altri organizzatori per l'invito che mi è stato fatto e che mi dà l'occasione di partecipare a questo tipo di iniziativa così interessante sotto il profilo culturale. E poi ricollegandomi a quanto ha detto il collega, a spiegare un po' le ragioni della scelta del discorso che farò. Il tema è di una vastità enorme e che naturalmente dovrebbe permettere un discorso molto più ampio e articolato. Allora io ho preferito in qualche modo riservare questi pochi minuti che mi sono concessi ad una impostazione metodologica del problema sotto il profilo storico-religioso e quindi a dire come, se e in che misura appunto categorie moderne come quella non solo di razzismo che è molto lontana, lo si è detto, dal mondo antico, ma quelle di tolleranza e intolleranza che anch'essa moderna naturalmente perché nella prima menzione del termine tolleranza, come tutti sanno, appare in Locke nella lettera appunto sulla tolleranza del 1685 e che quindi si rifà a problemi dell'epoca, ma appunto queste le nozioni di tolleranza e intolleranza forse con tutte le cautele del caso possono essere meglio utilizzate sia pure in senso analogico in riferimento al mondo antico. Ecco dunque che io preferirò collegarmi a questa problematica che non a quella del vero e proprio razzismo di cui, come si è detto, non troviamo nel mondo antico un parallelo, semmai alcune linee in qualche modo analoghi che però si collegano piuttosto alla nozione di etnos, appunto di popolo, con una sua specificità come nel caso del popolo giudaico. E a questo proposito proprio al problema dei rapporti tra mondo pagano, tra virgolette, greco-romano e giudaismo e poi cristianesimo dei primi secoli del giudaismo, forse riserverò qualche considerazione in quegli ulteriori minuti che mi saranno concessi poi nel giro di opinioni. Quindi ora do inizio ad una breve riflessione proprio su queste tematiche. Ora, il primo e pregiudiziale problema che è imposto ad una ricerca di carattere storico-religioso sul tema in relazione al mondo antico è quello della legittimità di un uso delle categorie di tolleranza e di intolleranza per definire i rapporti tra i fenomeni religiosi all'interno di questo mondo. Come già dicevo, la nozione, i termini, le relative nozioni sono espressioni di posizioni ideologiche moderne e quindi c'è un forte rischio di anacronismo e di fraintendimenti nella loro trasposizione su una realtà assai diversa, oltre che estremamente mobile e al suo interno diversificata, come quella appunto del mondo antico. A ciò si aggiunga la possibilità o meno di individuare in questo contesto eventuali riflessi razzisti delle nozioni dei relativi comportamenti. Quindi, come già dicevo, proprio questa seconda possibilità è quella che appare più lontana ad una soluzione positiva, però certamente tutto questo non preclude allo storico l'indagine su eventuali posizioni teoriche e pratiche che in vario modo possono prestare qualificate analogie con questa nozione. D'altra parte, e come tutti sappiamo, fu proprio il confronto che assunse presto i tratti dello scontro anche duro e in varie occasioni anche cruento tra il nuovo fenomeno cristiano e i suoi interlocutori contemporanei, giudei ma soprattutto pagani, tra virgolette, a determinare la trasformazione radicale dell'identità culturale e religiosa del mondo antico con l'eclissi dei culti tradizionali, la progressiva marginalizzazione del giudaismo e la proposizione del cristianesimo come religione ufficiale dell'impero. Naturalmente io utilizzo l'espressione pagani senza alcuna connotazione derogatoria, ma quale terminologia ormai tradizionale per designare globalmente i portatori delle numerose tradizioni religiose che, pur diverse per consistenza e origini storiche, alle soglie della nuova era si presentavano come una realtà sufficientemente omogenea per i loro caratteri distintivi di fenomeni a struttura politeistica e a forte radicamento nelle tradizioni culturali delle nazioni rispettive. In questa relativa e condizionata omogeneizzazione delle tradizioni religiose di ambito mediterraneo era stata assolta una parte decisiva da quella greca, che soprattutto a partire dall'età ellenistica, nel quadro più ampio del prestigio e della diffusione della complessiva fase culturale di appartenenza, l'ellenismos, aveva esercitato un'influenza più o meno forte sulle altre tradizioni orientali e occidentali con cui era venuta a contatto. Poi naturalmente una speciale posizione va riconosciuta all'identità religiosa romana, dato il ruolo assolutamente preminente e decisivo assolto in questo panorama storico da Roma, prima nella tarda età repubblicana con il suo forte movimento espansionistico e poi soprattutto nel periodo imperiale, quando tutta l'oicumene mediterranea viene gradualmente assoggettata al suo potere. Quindi la problematica della tolleranza e intolleranza nel mondo antico si pone in diretta relazione con questa identità religiosa, quella romana, decisiva nel determinare modalità e qualità dei rapporti con le altre tradizioni di analoga struttura politeistica, con il monoteismo della nazione giudaica prima e quindi con quello a decisa vocazione universalistica dei cristiani. Naturalmente, come si sanno, sono state date numerose definizioni da parte degli studiosi delle nozioni di tolleranza e intolleranza. Io mi riferisco, perché la ritengo più utile ai fini storico-religiosi, a quella fatta proprio dal Gansey in un intervento dell'84, che in qualche modo uno dei primi interventi relativi all'applicazione delle nozioni al mondo antico. Lo studioso nota che la tolleranza implica una disapprovazione unita però con la volontà di non agire contro coloro che sono considerati con favore riguardo a certi principi morali, politici e aggiungerei religiosi. Quindi lo studioso sottolinea che si tratta di un concetto attivo, che non è cioè un'indifferenza, apatia o acquiescenza passiva. Quindi conclude dicendo che la tolleranza implica un grado di accettazione ma anche un grado di disapprovazione. Per verificare l'applicabilità totale o parziale di questa definizione alla situazione culturale e religiosa del mondo antico è necessario innanzitutto distinguere la duplice possibilità di atteggiamenti di tolleranza e intolleranza rispettivamente ad intra o ad extra, cioè quali possono verificarsi all'interno di un medesimo contesto socioculturale e religioso o invece da parte di un particolare contesto nei confronti di fenomeni o di interi contesti religiosi estranei. Infatti in questa seconda possibilità si pongono due alternative. Una volta che i fenomeni o quadri religiosi siano situati all'esterno e quindi considerati estranei e oggettivamente altri, oppure pur estranei siano penetrati o considerati capaci di penetrare al proprio interno. Per cui nel primo caso rimane aperta la possibilità o meno di stabilire dei rapporti che siano di conflitto o di convivenza, tuttavia non turbano gli equilibri interni o almeno non interferiscono direttamente con il mantenimento della propria identità. Nel secondo caso, l'interlocutore invece può configurarsi come una minaccia a questa identità e pertanto l'instaurazione del rapporto risulta più o meno problematica o addirittura impossibile. civile. La definizione proposta, come ho detto, chiama in causa la nozione di un potere detenuto da parte di chi, individuo, comunità o Stato, assume atteggiamenti di tolleranza o di intolleranza. Infatti, posto il carattere attivo del concetto in esame, esso implica la possibilità di un'azione nei confronti dell'interlocutore di cui si disapprova in tutto e in parte l'identità, in questo caso quella religiosa. Se la tolleranza, con l'equilibrio tra disapprovazione e accettazione, consiste nella rinuncia ad un'azione a vario titolo repressiva o aggressiva, l'intolleranza naturalmente determina in principio o in atto un ricorso a tale azione. Si può poi distinguere un'ulteriore possibilità, che è una distinzione tra livello ideologico e livello pratico, come piani distinti, anche se non naturalmente separati, perché in varia misura possono interferire tra di loro. Queste possibilità inoltre possono a vario titolo coniugarsi talora ad una percezione più o meno netta dell'identità etnica dell'altro come diversa e quindi come fattore che concorre a stabilire una reciproca incompatibilità. Sul piano dell'attività pratica si possono avere delle regole di comportamento programmaticamente fissate, addirittura disposizioni legali e legislative, mentre in altri casi si tratta piuttosto di reazioni dovute a particolari condizioni storiche. Queste ultime comunque in ogni caso sono il fattore decisivo per la definizione dell'intera problematica, perché appunto si tratta in tutti i casi presi o da prendere in considerazione di realtà storiche in evoluzione. Infatti la formula di una netta contrapposizione tra la tolleranza e il naturale pluralismo peculiari delle tradizioni religiose politeistiche del mondo antico, l'intolleranza che sarebbe propria delle religioni monoteistiche quali il giudaismo e il cristianesimo, in questa formula non può essere, in questa radicalità non può essere accettata. Però, come in tutti i luoghi comuni, contiene una parte di verità, che la ricerca storica deve essere capace di recuperare e di caricare di un corretto significato, collocandola nella trama complessiva dei valori di cui tutte le tradizioni in questione sono portatrici. Si tratta infatti di individuare i caratteri distintivi dell'identità religiosa di ciascuna tradizione, che condizionano in varia misura il rispettivo porsi nei confronti delle altre e in pari tempo valutare le variabili storiche che nel maturare e nel mutare delle condizioni socioculturali, nella varietà delle situazioni locali, nella diversità degli ambienti che ne sono portatori, determinano il suo atteggiamento rispetto alle altre con cui viene a contatto. I numerosi politeismi antichi sono fenomeni diversi, tra cui, insieme con alcune analogie qualificanti, sussistono differenze non meno decisive sotto il profilo dei contenuti e delle storie rispettive, e così come il giudaismo e il cristianesimo non sono certo strutture monolitiche invariabili, ma al contrario fenomeni storici complessi, maturati lungo i secoli, attraversati da trasformazioni anche profonde, in relazione alle circostanze e agli ambienti particolari in cui di volta in volta si manifestano. Proprio quella fase del mondo antico in cui i tre grandi filoni religiosi, pagano, giudaico e cristiano, si incontrano e si confrontano, può costituire un privilegiato osservatorio per un'indagine del tipo proposto, in quanto proprio in questa occasione ciascun contesto è stato costretto a definire o ridefinire la propria identità proprio nell'impegno divenuto in questa particolare situazione storica ineludibile a commisurarsi con gli altri. c'è una immagine molto significativa della religio romana che viene delineata in funzione anticristiana in una pagina dell'Octavius di Minucio Felice, in cui si condensano alcuni aspetti tipici di questa particolare identità, quella romana, nel quadro più ampio delle realtà religiose delle molteplici nazioni dell'Ecumene mediterranea, adesso strutturalmente omogenee. Infatti si sottolinea la capacità di Roma di aprirsi gradualmente anche alle esperienze religiose degli altri popoli sottomessi, in qualche modo di acquisire anche le loro, i punti particolari di questi popoli, ma mantenendo sempre la propria identità, quella consacrata dal Mos Maiorum, quindi una possibilità, per così dire, di un dialogo interculturale, ma senza dimenticare la propria identità. Di fatto il radicamento nelle rispettive storie culturali e la consistenza politeistica implicante il carattere insieme personalistico e funzionale in rapporto alle sfere cosmiche, alla civiltà umana, delle numerose entità sovrumane di cui si riconosce l'esistenza come elemento fondante e garante di quelle sfere medesime, costituiva l'elemento di affinità tra le diverse tradizioni religiose del mondo mediterraneo e permetteva il mutuo riconoscimento della rispettiva legittimità. In questo caso l'uso della categoria di tolleranza ha bisogno di essere adeguatamente valutato in relazione ai singoli contesti e alle diverse epoche storiche. A limitarne l'applicabilità comunque sta il fatto che soprattutto per le epoche più antiche questa situazione veniva accettata come un dato obiettivo incontrovertibile, sul quale non si discute e che soprattutto non suscita alcun problema di convivenza, in quanto non appare proponibile l'eventualità di interferire nel contesto religioso di un altro popolo per modificarlo, né tantomeno per imporre su di esso il proprio. È parimenti importante però percepire l'importanza della strutturale disponibilità delle tradizioni religiose nazionali di tipo politeistico a riconoscere reciprocamente la legittimità di ciascuna, in quanto patrimonio ancestrale dei singoli popoli che ne sono portatori. La situazione si complica quando a questo rapporto paritario sui generi si accompagna in specifiche situazioni storiche c'è la possibilità di introduzione all'interno di una realtà nazionale del culto di una o più divinità appartenenti ad un'altra nazione con la quale si venga i rapporti di varia natura. In questi casi si possono avere soluzioni diverse che vanno da atteggiamenti di rifiuto, talora anche violento, all'accoglimento più o meno ampio, ma solitamente sempre sottoposto ad una regolamentazione dei pubblici poteri. Una componente qualificante e decisiva del quadro, di fatto, come accennavo, è la connessione solida negli antichi politeismi tra l'elemento religioso e tutto lo spettro socioculturale del popolo di appartenenza, sicché il primo è integrato in un sistema globale soggetto a regole garantite dalle istituzioni politiche. Su questo sfondo appunto si situa il problema dei rapporti tra le religioni che detto pagane nel senso sopra chiarito, in particolare quella romana che per ragioni politiche assurge al rango di rappresentante emblematica dell'intero scenario segnato dal marchio dell'ellenismos, e le due tradizioni monoteistiche giudaica e cristiana, le quali naturalmente si pongono come innanzitutto delle tradizioni religiose di contenuto monoteistico che quindi contraddicono in radice l'apparato ideologico e religioso dei culti tradizionali, ma con delle differenze importanti, laddove il giudaismo si presenta sostanzialmente come religione di un etnos dunque con il quale da parte del potere imperio romano, soprattutto in età imperiale, si poteva negoziare e che quindi veniva riconosciuto nel suo patrimonio religioso come una religio lucida, proprio perché appartenente ad un popolo, ad una nazione, nel più ampio quadro appunto del mondo mediterraneo, mentre invece nel caso del cristianesimo la sua identità appunto non nazionale, anzi la volontà almeno all'inizio programmaticamente universalistica e sovranazionale, si poneva come un elemento destabilizzante delle strutture non solo religiose ma politiche dell'impero, una volta che, come accennavo e come a tutti noto, l'identità religiosa era considerata come il supporto fondamentale anche dell'identità culturale e politica. Quindi ecco che qui si pone il nodo delle differenti modalità di rapporto da parte dell'autorità romana, dicevo, nei confronti del monoteismo giudaico, il cui proselitismo era parziale e secondo le epoche più o meno influente. Io di fatto non sono molto d'accordo con le conclusioni di Schaffer appunto in questo suo volume, che adesso è interessantissimo, sulla giudeofobia, perché mi pare che lo studioso accenti, almeno per quanto riguarda i rapporti con Roma, che un po' in maniera un po' eccessiva appunto questo elemento della paura nei confronti del giudaismo. È vero che le particolari nozioni e lo stesso monoteismo giudaico suscitava soprattutto gli usi rituali, la circoncisione, l'osservanza del sabato, suscitavano anche un certo disprezzo, comunque reticenze nel contesto della cultura romana a livello degli intellettuali soprattutto, ma anche del popolo. Però è anche vero che gli ebrei, che la cui diaspora era amplissima nel mondo romano, cercavano di mantenere sempre dei rapporti di equilibrio con l'ambiente in cui vivevano, e di fatto non hanno mai esercitato quello che potremmo chiamare un proselitismo aggressivo, tra virgolette, naturalmente tenendo conto del termine, quale invece era quello esercitato programmaticamente dai cristiani, e i quali si presentavano appunto come un non popolo e quindi capaci di penetrare in tutti i gangli vitali del mondo contemporaneo. Quindi naturalmente qui giustamente mi si fa notare che il mio tempo è scaduto, eventualmente qualche ulteriore osservazione potrà essere proposta più avanti. Grazie.
Il tempo è tiranno, anche se non siamo politisti, prendiamolo come... No, ringraziamo la professoressa Samir per questo ampio fresco, ci ha ricordato. Noi guardiamo ripetutamente la nostra storia all'impero romano come uno specchio, e certe volte l'impero, mus, ecco, in cui cercare analogie, differenze e continuità. E ci ha ricordato una serie di differenze, ecco, no? Per esempio il titolo del nostro incontro, Razze e Lette, non può essere applicato al caso del giudaismo antico, che non è una razza eletta, è un popolo eletto, eccetera eccetera. Ma adesso do subito la parola a Paolo Branca per il suo intervento.
Grazie. Io ho cercato di mettermi nei panni della persona comunemente di fronte a questo titolo, probabilmente potrebbe fare due considerazioni apparentemente contraddittorie, ma in realtà complementari. Da una parte ci può essere chi, mosso da un pregiudizio positivo, diciamo così, verso le religioni, fa notare che le religioni non possono essere razziste, non possono diffondere l'intolleranza, e dicendo questo dice qualche cosa di vero, nel senso che più che la religione intesa nel suo esplicitarsi storico, l'istituzione religiosa eccetera, ma il senso religioso, quindi la religiosità dell'individuo dovrebbe essere un elemento di pacificazione. Penso che in quasi tutte le regioni, forse in quelle dualiste la cosa diventa un po' più problematica, ma comunque la finalità è quella di ricomporre delle fratture. L'uomo religioso non dovrebbe essere un uomo diviso in se stesso, non dovrebbe essere un uomo diviso dalla natura, perché riconosce un principio originatore sia del suo ambiente sia di se stesso, non dovrebbe essere un uomo diviso dagli altri uomini, perché sempre riconosce in essi compagni di strada che la stessa divinità, lo stesso principio generatore gli ha messo a fianco. E questo è vero, insomma, in tutte le regioni, anche nell'Islam, anche se oggi l'Islam viene spesso visto attraverso questa lente deformante del fondamentalismo, del fanatismo religioso, del terrorismo addirittura, in realtà l'Islam, la parola Islam significa sottomissione ed è della stessa radice della parola Salam, che significa pace. Il musulmano è colui che si sottomette a Dio e quindi in questa sua sottomissione riconosce una dipendenza, riconosce l'uguaglianza degli uomini che sono tutti creature di fronte al creatore, e tra i 99 nomi di Dio che nel Corano vengono enumerati c'è appunto As-Salam, Dio è la pace. Non c'è nessuno dei 99 nomi di Dio che lo definisca la guerra. Quindi istintivamente chi dice una cosa del genere dice qualche cosa di vero, di autentico, però è altrettanto vero, questo potrebbe essere il parere dei detrattori delle religioni, che le religioni hanno sempre costituito anche un fattore di distinzione tra gli uomini, di esclusione. O tu sei credente o sei infedele, se non sei della mia religione o se non sei di nessuna religione, forse non sei neanche un essere umano degno di essere chiamato tale, eccetera, eccetera. E sono due cose totalmente opposte, e in realtà invece sono le due facce di una medaglia. Nella storia dell'Islam io penso che questo sia evidentissimo. La nascita stessa della predicazione del profeta Muhammad alla Mecca e a Medina nell'Arabia centrale del VII secolo era già preannunciata dalla certa dinamica del paganesimo preislamico, utilizzava il codice religioso per superare una situazione di frammentazione. I beduini, le tribù di nomadi e di sedentari che abitavano l'Arabia del tempo erano divise da una endemica conflittualità. Il fatto che la Mecca, già prima di Maometto, fosse un centro sacro per tutti, dove tutti avevano i propri idoli e dove tutti si recavano in pellegrinaggio, garantiva la stessa città da episodi di violenza, sopraffazione, eccetera, eccetera. Era già haram, cioè luogo sacro, e sacro voleva dire protetto dagli dei, quindi protetto anche dalle violenze, dalle aggressioni e dalle conflittualità umane. Solo che nella cultura politeista precedente era facile che ognuno poi rispettasse questo luogo e la sua sacralità in forza della sua divinità e non in forza delle divinità degli altri. La svolta monoteista degli arabi antichi, che avviene con l'affermazione dell'Islam, porta alle estreme conseguenze questa funzione di unificazione, di superamento delle divisioni che già aveva imboccato il paganesimo politeista preislamico. Tant'è vero che arrivando alla Medina, dopo la famosa Egira nel 622 dopo Cristo, Muhammad proclama: i credenti costituiscono un'unica umma. già ormai la comunità, ma non nel senso soltanto religioso, anche nel senso etnico, civile, politico. Sono una nazione, anche se ovviamente non dobbiamo intendere nazione nel senso ottocentesco del termine. Quindi la fede diventa l'elemento per unificare chi invece era incapace di stare insieme, di obbedire a un'unica autorità, ma ovviamente nello stesso tempo diventa un criterio di discriminazione. Chi è musulmano fa parte della Umma, chi non è musulmano è fuori dalla Umma. Allora, anche quando la religione si pone una finalità di superamento di confini, di divisioni e degli orizzonti universalistici, diciamo più ampi, non può non avere in sé anche una forma di discriminazione, perché di fronte alla proposta religiosa, alla predicazione, all'annuncio del profeta, uno può dire di sì, uno può dire di no. La propria identità fatalmente, anche collettiva, la si costruisce in comparazione, in competizione, ahimè anche in conflitto rispetto ad altri. Per esempio l'Islam nascente, se andate a leggere le primissime sure del Corano, si presenta assolutamente in continuità col cristianesimo e con l'ebraismo, monoteismi che avevano preceduto quello islamico, e ce l'ha invece molto con i pagani e i politeisti. Quando il profeta si trasferisce con la sua comunità alla Medina, dove abitano delle tribù ebraiche, incominciate a trovare nel Corano sempre di più degli elementi polemici verso i cristiani, soprattutto gli ebrei, che pure erano monoteisti, che pure avevano creduto anche loro ai profeti che Dio ha mandato prima di Muhammad, ma che incominciavano a essere dei vicini scomodi, che non accettavano la predicazione e la funzione del profeta. E quindi addirittura c'è una rivoluzione di tipo liturgico. I primi musulmani pregavano come gli ebrei, digiunavano come gli ebrei, perché gli veniva naturale uniformarsi all'esempio dei loro fratelli maggiori. Quando si sono trovati a convivere con gli ebrei, hanno cominciato a distinguersi da loro e quindi hanno cominciato a fare il digiuno di Ramadan, a pregare verso la Mecca e non più verso Gerusalemme. Quindi ogni religione in qualche modo si definisce in contrasto con le altre, soprattutto con quelle che le hanno dato vita. La stessa cosa viene per il cristianesimo, che diventa adulto, che diventa consapevole di se stesso, recidendo il cordone ombelicale che lo legava all'ebraismo. E soprattutto con San Paolo, con la diffusione nel Mediterraneo ellenista e nelle zone di cultura greca e romana, che il cristianesimo smette di essere una fetta ebraica e diventa un'altra cosa. Quindi supera la circoncisione e tante altre introduzioni della legge ebraica, pur essendo figlio, cioè tutto si può dire tranne che Gesù non fosse un bravo ebreo. Abbiamo messo 2000 anni per scoprirlo, però era evidente ai primi e lo stiamo riscoprendo adesso. Quindi nella religione esistono tutti e due queste tensioni, quella a comporre delle unità più aperte, più comprensive, più universali, ma dall'altra anche a conservare, precisare, delimitare una propria identità nei confronti delle altre. La cosa più sorprendente è che molto spesso noi non teniamo in debito conto, quando parliamo di religioni tolleranti, di religioni intolleranti, di civiltà superiori, di civiltà inferiori e cose del genere, è che questa dinamica poi è stata molto attiva soprattutto all'interno delle singole tradizioni religiose, non nei confronti soltanto degli altri che erano diversi. La storia dell'Islam, e non la posso fare perché i minuti sono pochissimi, la storia dell'Islam vecchia di 14 secoli è un continuo gioco sulla capacità di superare o meno i tribalismi antichi e nuovi che hanno caratterizzato le varie società islamiche. Ora, la direzione è chiaramente indicata dal Corano. Versetto 13 della Sura 49 dice: o uomini, in verità noi, è Dio che parla, vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina, abbiamo fatto di voi popoli vari e tribù, a che vi conosceste a vicenda. Quindi Dio riconosce che la diversità etnica e di clan, di famiglie, di tribù, di lignaggi è legittima perché l'ha voluta lui stesso. Noi abbiamo fatto di voi dei popoli e delle tribù, e il vostro compito è quello di conoscervi, non di combattervi. Ma il più nobile tra voi è colui che più teme il Dio. Quindi, ancora una volta, state attenti, perché voi vi vantate della vostra purezza razziale, della famiglia nobile a cui appartenete, però sappiate che ai miei occhi siete tutti uguali, e semmai quello che io preferisco è quello che più teme, cioè colui che si mette in quell'atteggiamento di dipendenza e riconosce la mia signoria. Uno direbbe: è un bellissimo principio, è bastato applicarlo e è nata una comunità armoniosa all'ombra dei minareti e della mezzaluna. Manco per niente, ovviamente, perché se voi andate a leggere la storia, studiare la storia dell'Islam fin dalle origini, le distinzioni razziali, le distinzioni tribali sono state feroci anche subito dopo la morte del profeta, e sotto i primi califfi, che pure i musulmani ricordano come i califfi ben diretti, cioè quelli che hanno espresso, applicato il principio dell'Islam nel modo più ideale da prendere a modello. Si dimenticano però di dire che 3 su 4 sono morti ammazzati, di questi 4 califfi ben diretti, e che soprattutto nel passaggio dal 3° al 4° nasce la spaccatura insanabile che ancora oggi insanguina l'Islam tra sunniti e sciiti. Siamo a 30 anni dalla morte di Maometto, neanche. Quindi all'interno delle stesse religioni fattori di tribalismo, di differenze, eccetera, continuano a operare, ma addirittura si arricchiscono, perché voi sapete che gli arabi unificati dall'Islam in un'unica umma, dal profeta e soprattutto dai suoi primi successori che hanno imposto la religione monoteista a tutta l'Arabia, non potendosi più combattere tra di loro, perché è vietato combattersi tra fratelli di fede, vedete che c'è questo elemento di pacificazione nella religione, sono stati spinti a sfogare il loro entusiasmo al di fuori della penisola araba, e ci sono riusciti così bene che 100 anni dopo erano a Poitiers, quindi avevano conquistato tutta l'Africa del Nord, avevano passato le sue di terra, si erano conquistati la penisola iberica e sono stati fermati da Carlo Martello sui Pirenei. Dall'altra parte erano dilagati in Palestina, in Medio Oriente, nella pianura mesopotamica, avevano abbattuto una delle due grandi superpotenze del tempo, cioè l'impero persiano. Per far fuori i bizantini ci mettono ancora qualche secolo, bisognerà aspettare la caduta di Costantinopoli, e si affacciano ai confini dell'India e della Cina. Allora si crea un immenso impero nel giro di 100 anni che gli arabi musulmani dovevano governare, e non avevano chiaro se governarlo con un principio etnico, cioè noi che siamo gli arabi siamo il popolo numero uno e gli altri vengono dopo, o con un principio universalista: chiunque accetti l'Islam è uguale a noi, perché siamo tutti fedeli dello stesso Dio. E le guerre, le cadute di dinastie, le rivoluzioni che interessano i primi secoli dell'Islam sono giocate su questo binomio. Innanzitutto il potere si sposta, esce dalla Mecca e va a Damasco. I primi califi, la prima dinastia di califi è quella degli Omayyadi, che non a caso sceglie come propria capitale Damasco, cioè una città mediterranea fuori dalla penisola araba, perché ormai si capiva che le sorti e gli interessi del grande impero non erano più nei deserti d'Arabia, ma erano fuori. Gli Omayyadi tentano di mantenere l'egemonia araba sugli altri popoli e Mal gli viene in corso, perché stanno al potere soltanto fino al 750, in quanto l'islamizzazione di questo impero portò immediatamente le popolazioni islamizzate ma non arabe, soprattutto gli iranici e i turchi successivamente, che sono popolazioni molto orgogliose, a non tollerare la supremazia degli arabi. Ancora oggi, se voi parlate con un persiano e siccome è musulmano gli dite: ah sì, tu sei arabo, gli lascio immaginare la... i persiani guardano gli arabi come noi guardiamo i rom, quindi da quei nomadi, quei beduini, sì, per carità, ci hanno portato il Corano e il profeta, la vera fede, ma per il resto lasciamo perdere. Noi siamo gli eredi di Ciro, di Serse, di Dario, noi sì che siamo persone raffinate, altro che questo. E infatti nel 750 la dinastia Omayyade di Baghdad, di Damasco, non solo cade ma viene sterminata, e la nuova dinastia Abbaside sposta la sua capitale dentro l'Asia, a Baghdad, e si iranizza. Il califfo diventa l'erede dei grandi imperatori persiani, ai suoi astrologi che gli fanno gli oroscopi, eccetera, cose che tra l'altro non vanno d'accordo per niente con la religione islamica, ma dovrà usare gli stessi simboli del potere che erano stati dei suoi predecessori. Da questo punto di vista il potere è molto poco schizzinoso, quello che funziona lo usa senza problemi. E così potremmo andare avanti nel descrivere quel passaggio ai turchi e ad altre etnie. Insomma, per concludere, l'Islam è stato grande quando ha saputo, pur pagando pesanti pegni di sangue e di conflitti, in quei primi secoli, quando è stato capace di accogliere e di rielaborare, di sintetizzare l'apporto delle varie tradizioni culturali che man mano incorporava. È stato un immenso laboratorio di mediazione culturale ed è stato il faro della civiltà mondiale fino, grosso modo, al XIII secolo. Dopo, invece, proprio mentre l'Europa con l'umanesimo e il Rinascimento, che hanno grandi debiti verso gli arabi che hanno portato in Europa il sapere antico, soprattutto filosofico, matematico e scientifico, l'Occidente imbocca la sua fase ascendente e l'Islam invece vede la sua, inizio del suo declino, nel quale però tuttora, fino ad oggi, e basta guardare quello che sta succedendo in Palestina in questi giorni, questa forma di tribalismi, di famiglie, di faide, eccetera, rappresenta il più grosso problema che l'Islam ha da sempre. E come forse non riusciamo mai a imparare dalla storia, ancora una volta si conferma che quando le civiltà sono in pericolo, compresa la nostra oggi, che ne dica Huntington e tanti altri teorici dello scontro di civiltà, è per i suoi problemi interni. gli altri da fuori vengono solo a darti il colpo di grazia, ma se tu non funzioni e diventi debole è perché ci sono dei meccanismi dentro di te che non sai governare e che impazziscono e che arrivano a indebolirti e a prepararti alla fine. Quindi direi che il tema è di quanto mai di attualità per il mondo intero che sta diventando globalizzato, ma anche per l'Islam che nel suo interno oggi sta vivendo delle lacerazioni vecchie e nuove, dalle quali non è mai riuscito completamente ad emanciparsi, pur avendo nel suo messaggio originario degli elementi che, come quello che vi ho letto, vanno in questa direzione, ma addirittura alcuni che vanno ancora al di là. Termino citando il versetto 48 della quinta sura del Corano, che addirittura non parla soltanto di popoli e tribù, ma parla proprio di religioni, e dice: se Dio avesse voluto avrebbe fatto di voi un'unica comunità, ma così non ha fatto per mettervi alla prova. Gareggiate dunque nelle opere buone, che tutti a Dio tornerete, egli allora vi spiegherà il motivo delle vostre diversità.
Grazie al professor Balk per aver adeguato la complessità, la dialettica che interna ogni grande tradizione religiosa, per aver ricordato questo tema comune ai cosiddetti tre monoteismi abramici, cioè c'è un unico Dio comune che crea un'unica comunità comune, dunque c'è un piccolo problema: che cosa unisce, ma anche che cosa divide rispetto a questa umanità. E grazie anche per aver fornito un quadro che può servire da ponte con l'intervento che segue, perché direi che mai come oggi l'India e la sua storia, il suo presente ci sono vicini. Noi viviamo continuamente oggi in Italia in una situazione di dibattiti sulla laicità, conflitti eccetera, ecco, si dimentica troppo facilmente come forse paradossalmente lo Stato più laico, lo dico forzando le cose, e che ha comunque un modello di costituzione laica sia stata l'India, che costituisce nel contempo, la sua storia millenaria, un grande laboratorio di fedi, di conflitti, ma anche di tentativi di misurare le possibilità di superare i fattori di divisione. Dunque con grande piacere ci do la parola alla professoressa Darren Patrick che ci presenti il suo punto di vista autorevole su questo tema.
Thank you very much. Unfortunately, I will have to speak in a foreign tongue. I am not able to speak in Italian, but I have a very good interpreter here, Isabella, who's been able to give me the gist of the conversations, the contributions so far, which have greatly impressed me. And so what I have to say will be in English, but also rather superficial. I have just started working on the history of religion, and I just have a few points to share with you. My contribution to this roundtable or straight table discussion was supposed to deal with the European genealogies involved in the conceptual designations of religion and racism and interrogate their universal applicability. But since this morning we had Professor Selim's lecture magistralis, I don't think there is anything more for me to say about racism, maybe just one little remark. I feel that what has been said about the ancient world and also Islam really provides a much better grounding for what I have to say, but nonetheless I've prepared a little bit, so I will give you my thoughts.
Vi ringrazio, mi scuso, io parlerò in inglese, ma sono riuscita a seguire i contributi dei colleghi e estremamente interessante che hanno davvero messo a fuoco la questione, mentre il mio intervento sarà più superficiale, perché in qualche modo io recentemente ho iniziato ad accostarmi alla storia delle religioni e il mio contributo oggi a questa tavola rotonda, o meglio retta, avrebbe dovuto incentrarsi sulle genealogie in Europa, europee, ma visto che la lettura magistrale, la lezione magistrale del professor Zellin stamane ha sviluppato esaustivamente il concetto di razza, io forse non ho altro da aggiungere in merito, se non fosse una o due osservazioni. Le relazioni tra chi mi ha preceduto sul mondo antico e sull'Islam sono state estremamente puntuali e vediamo quali altri contributi posso fornire io.
I would like to foreground the Indian or South Asian development from the pre-colonial period into the present, with special attention given to the empirical cultural phenomena and their social political repercussions. Let's see whether I can say anything within this short time. Firstly, I'd like to define how I understand racism, not race, but racism as it becomes more predominant within the 19th century.
Dunque, io mi focalizzerò forse sul sviluppo in India e più in generale nel mondo del sud asiatico dall'epoca precoloniale ai giorni nostri, mettendo a fuoco alcuni fenomeni sociali empirici e le loro ripercussioni sulla società e sulla politica. Intenderei definire il razzismo più che la razza.
Very cursory definition. Racism can be defined as a way of thinking which can be politically instrumentalized, especially for India during the colonial period, that considers a group's unchangeable physical characteristics to be linked in a direct causal way to psychological or intellectual characteristics, and which on this basis distinguishes between superior and inferior racial groups.
Ora, in termini estremamente rapidi, il razzismo può essere definito come una modalità di riflessione che può essere strumentalizzata dal punto di vista politico, in particolar modo nell'India del periodo coloniale, che considera le caratteristiche fisiche di un gruppo come immutabili, che devono essere collegate in modo diretto e causale a caratteristiche psicologiche e intellettuali. E su questa base porta a distinguere tra gruppi razziali superiori e inferiori.
Religion as a concept is of Western origin, in a way a European construct, and very roughly the Latin term religio, meaning a ceremony, custom or tradition, as something which one did or performed, was redefined by early Christian thinkers to stress the importance of attitude or belief. In particular, the Christian use of the term religio was defined by its claim to difference, by its opposition to other cults. And it was through this its differential status that the Christian religio set itself up as the true religion against paganism, atheism, and heresy.
Ora, rapidamente, la religione in quanto concetto è di origine occidentale, un costrutto europeo, il termine latino religio, che indica una cerimonia, usi, tradizioni, come qualcosa che sono stati compiuti, è stato ridefinito dai primi pensatori cristiani, per sottolineare l'importanza di un atteggiamento o di una credenza, ed è stato in quell'epoca definito con le sue rivendicazioni alla differenza, in opposizione ad altri culti, per cui si tratta di uno statuto differenziale. La religio di per sé si presenta come religione vera contro il paganesimo, l'ateismo, le resecce.
Furthermore, the Christian concept and phenomenon of religion was objectified and was seen to find expression in texts or written creeds and doctrines to establish the coherence and homogeneity of religious beliefs, practice, and also of the religious community. This emphasis on foundational texts was shared by Judaism and Islam as well. Members of these three book religions have considered themselves to a greater or lesser extent chosen by God for some purpose, such as to act as God's agent on earth. This status may be viewed as a self-imposed higher standard to fulfill God's expectations.
Ebbene, vediamo che attraverso questo tipo di statuto, così che si distingue dagli altri, il concetto, il fenomeno cristiano di religione è stato reificato ed è stato considerato espressione, ha trovato questa espressione in testi scritti o credi religiosi o dottrine che stabilivano la coerenza e l'omogeneità della credenza e della pratica religiosa e della comunità religiosa. Questo tipo di enfasi si ritrova in tutte e tre i monoteismi, quindi anche nel giudaismo e nell'islamismo. Gli appartenenti alle tre religioni del libro si sono considerati scelti o eletti da Dio per qualche fine, per esempio agenti della volontà di Dio in terra.
Thank you. Furthermore, it is believed, according to monotheistic religions, that the foundational scripture could only be interpreted by those with the correct attitude or training, such as priests, scholars, or pastors, and these were the chosen few. Perhaps among the chosen way.
Inoltre, si riteneva che le scritture fondanti potevano essere interpretate esclusivamente da coloro che erano dotati dell'atteggiamento o della formazione appropriata, come le figure religiose o gli studiosi, i pastori, quindi come dire, pochi eletti all'interno degli eletti.
Now, with regard to the Indian sphere, a number of questions arise. Firstly, do these concepts play a role in the Indian context? And how does religion develop racist connotations to which eruptions of communal riots can be explained, at least partially? It's a very complex topic, and to understand this, one would need to review developments from the perspective of a historical long durée. And here, I can only give you a very extremely sketchy and cursory overview of some important aspects.
Ora, per passare alla sfera dell'India, si pone una serie di questioni, quali questi concetti hanno un ruolo nel contesto indiano e in che modo la religione sviluppa delle connotazioni razzistiche che almeno in parte potrebbero spiegare le esclusioni, gli scontri all'interno della comunità. Senz'altro un argomento assai complesso, e per accostarvici è necessario passare in rassegna i vari sviluppi da una prospettiva storica di lunga durata. Qui non posso che abbozzare un discorso.
Thank you very much. Though religion seems to be all pervasive in India, religion as a distinct domain doesn't really exist, at least not so in pre-colonial times. And this is still apparent in popular everyday life. and the concept of religion itself is not found in any Indian religion.
Ora, anche se la religione sembra essere pervasiva, presente ovunque, la religione come sfera distinta non esiste necessariamente, soprattutto nell'epoca precoloniale, e questo effettivamente è ancora evidente nella quotidianità delle persone popolari. Il concetto di religione di per sé non era ravvisabile in nessuna lingua indiana.
The binary opposition of true versus false religion is not traditionally considered a viable concern. Fluidity and flexibility are characteristic traits of the lived practices. One worships different gods, but one would not necessarily consider oneself as being a member of a separate religion.
Ora, in effetti, l'opposizione binaria di religione vera contro religione falsa non viene considerata tradizionalmente una preoccupazione. La fluidità, piuttosto, la flessibilità sono i tratti connotanti, e si possono adorare diversi dei pur appartenendo alla stessa religione.
This is the state of affairs, as I understand it, in the pre-colonial period, where there's also no foundational scripture, but rather a multitude of texts and oral traditions would in fact be considered more authoritative than written scriptures.
E naturalmente sto ancora parlando dell'epoca precoloniale. Non esiste un'unica scrittura fondativa, ma piuttosto una molteplicità di testi, e anzi la tradizione orale veniva considerata più autorevole delle scritture.
As Indologists among you would know, the Shruti and the Smriti are the two authoritative sources of Hinduism. Shruti literally means what is heard, and Smriti means what is remembered. Now, when Europeans came into contact with India from 1500 onwards, they observed reality, in particular on the western coast of the Malabar or the Kerala coast and Tamil South India, was perceived, understood and categorized according to the conceptual framework emanating from European Christianity, whereby religion was projected as a universal category, displaying regional variation.
Gli etnologi è noto e conosciuta le due fonti autorevoli dell'induismo, Shruti e Smriti. Shruti letteralmente significa ciò che viene udito, e Smriti significa ciò che viene ricordato. Quando gli europei giunsero in contatto con l'India, a partire dal 600, la realtà osservata, in particolare sulla costa occidentale del Malabar, nel Kerala, con l'India meridionale del Tamil, e venne percepita, intesa, categorizzata secondo naturalmente una cornice di riferimento concettuale che scaturiva dal cristianesimo europeo, nel quale la religione era proiettata come categoria universale e mostrava delle varianti regionali.
Taxonomies of religion were set up at the level of binaries, true versus false, revealed versus natural religion. But the structure of uniqueness of rigid regional cultural formations was overlooked. A distinction was made between Indian polytheism and Islamic worship, though in practice these distinctions may not have been that clear cut, that is, between Indian and Islamic practices at that time. Indian polytheism Indian polytheism was described as belonging to the realm of the devil, whereas the Islamic practices viewed through the lens of the Crusades were viewed as a monotheistic and rival other to Christianity.
Ora, le tassonomie della religione si stabilirono su dei binari, sui binomi, ovvero rispetto a falso, rivelato, contrapposto, religioni rivelate contrapposte a religioni naturali. Ma la caratteristica unica e singolare, strutturale delle formazioni culturali e religiose venne del tutto trascurata, per cui si individuò una distinzione tra il politeismo indiano, che veniva considerato come appartenente alla sfera diabolica, e le pratiche islamiche, che erano considerate come una religione monoteista in contrapposizione a quella cristiana.
Admittedly, some missionaries, in particular the Jesuits and the Lutheran theists, did acknowledge the existence of a lumen naturale in this heathendom. Perhaps they were foregrounding thereby the hope for conversion to the true religion.
Ora, in particolare, alcuni missionari gesuiti e scettici luterani riconobbero l'esistenza di un lumen naturale in questo paganesimo, probabilmente nella speranza di convertire o convertirli nella vera religione.
By the late 18th century, when the British were established in Bengal and with the establishment of the Royal Asiatic Society in Calcutta in 1784, the importance of ancient scriptures was foregrounded as foundational for an understanding of Indian society and religion. A specific selection was made, in particular, of ancient law books, ancient Brahmanical law books such as the Manava Dharma Shastra, and later the Vedas, with the Purusha myth of the Rig Veda receiving prominence. These texts, until then, of course, had been known to certain groups of people, but they had not really had any significant influence on the actual practices and beliefs of ordinary people. They were considered as theoretical, metaphysical tractates.
Ora, alla fine del XVIII secolo, quando gli inglesi si stabilirono in Bengali e con l'instaurazione dell'istituzione della Società Asiatica Reale a Calcutta nel 1784, l'importanza delle scritture antiche venne collocata in posizione preminente e come fondamentale per comprendere la società e la religione indiana, per cui alcuni testi, quali il Manasdharma Shastra e anche una lettura della società, scusate, anche testi come i testi vedici, il mito di Purusha del Rig Veda, che in realtà fino a quel momento non avevano avuto un impatto così importante sulle popolazioni indiane, vennero considerati i trattati fondanti delle religioni indiane.
I'm really sorry, this is taking rather a long time, but I was trying to be a bit briefer than I had wanted to. Subsequently, after the canonization of a specific foundational textual tradition, the Brahmanical Varna Ashrama theory, with regard to the conceptual ordering of society and its hierarchy, the hierarchy of four Varnas, the priests, the warriors, the merchants, and the peasants, the Brahmins, the Kshatriyas, the Vaishyas, and the Shudras, this is highlighted, and the plethora, the multi multitude of jatis or social cultural communities which were the actual lived real entities are brushed aside. In between these jatis or social communities which were the actual caste, there are several crisscrossing hierarchies and not a single linear one.
Ora, di conseguenza tutta la canonizzazione dei testi e della tradizione testuale bramanica, la teoria bramanica, con la sua gerarchia di quattro varna, cioè i preti, i sacerdoti, i guerrieri, i mercanti e i paesani, in questo termine di jati, cioè di comunità culturali e sociali, vengono messe da parte, eliminate, e invece le gerarchie sono attraversate da una serie di correnti appunto trasversali e non di tipo lineare.
So though this Varna, so-called Varna ordering of society was not really, did not have any real reflection in everyday life, it is considered to be, to represent the foundations of Indian religion and social order per se, also because it provides a categorization which is, used by the colonial administration and does facilitate a order of society from the administrative point of view.
Ora queste quattro varna o caste che rappresentano quindi una sorta di categorizzazione della società che non avevano un effettivo riflesso a livello di società, in realtà forniscono una categorizzazione che può essere utilizzata da parte dell'amministrazione e quindi facilita per l'appunto i fini amministrativi e la gestione amministrativa della società.
The faces of the Brahmins as the priests or the scholarly interpreters of Hindu tradition were foregrounded and canonized, though previously all these having a respected ritual status, the Brahmins were not socially that significant. Non-Brahmin priests had been serving the needs of the various social jati communities. And paradoxically or ironically, the perceived divergences from the cultural norm, as observed in the lived reality, were considered as signs of social cultural degeneration.
Ora, lo statuto dei Brahmini, in quanto sacerdoti, erano in realtà interpreti colti della tradizione indù, assunse una posizione preminente e fu canonizzato, anche se in precedenza, malgrado il loro stato fosse rispettato a livello rituale, non avevano da un punto di vista sociale un significato rilevante e i sacerdoti non brahmini erano coloro che si occupavano delle esigenze delle varie giante, cioè delle varie comunità culturali. Paradossalmente, forse ironicamente, queste divergenze percepite rispetto alla norma delle scritture venivano osservate nella realtà effettiva e vennero considerate dei segni di degenerazione socioculturale.
Another factor is that on the one hand, Brahmins are set up as upholders of Indian traditions by the Orientalists in Bengal. On the other, they are viewed by the Protestant missionaries that are active from the late 18th century, early decades of the 19th century, as the chief obstacles in the way of conversion, and are castigated as keeping the populace in chains or in slavery. Those are the terms that are used by by them, which are taken up by English utilitarians such as James Mill, and the position of the Brahmins that has been idealized by the Orientalists and made more predominant than it actually was, is considered by James Mill, one of the most important historians of British India, as evidence of the primitiveness of Indian society, which is thereby stated to be in dire need of British civilization's mission, and of that means of Christianization, of English education, and colonial political control.
Ora, un altro elemento che è quello per cui i Brahmini, che sono stati individuati come sostenitori della tradizione da parte degli orientalisti, in realtà vengono considerati dai missionari protestanti come gli ostacoli principali alla conversione, e vediamo per esempio accusati di tenere la popolazione in catene, in schiavitù. Queste sono affermazioni coniate dagli utilitaristi, tra cui per esempio James Mill, che rispetto alla posizione dei brahmini idealizzata dagli orientalisti li considera la dimostrazione della primitività della società indiana, che quindi giustifica una missione di civilizzazione, di cristianizzazione, di istruzione anglosassone e così via.
There is a problem here. Isabella is doing such a wonderful translation, and I am only halfway through what I wanted to say, because I wanted to get to the give some details about the Indian reaction, what happens then from the early 19th century onwards. But I think we are running completely out of time. Well, very, very, very briefly, this will probably distort the state of affairs terribly, but I should just say that as a reaction to the Orientalists and the missionary opinions vis-à-vis Indian society, the westernized elite, particularly in Bengal, start reform movement called the Brahmo Samaj, and then which spreads to northern India in the form of the Arya Samaj. They represent a kind of intellectual Christianized Hinduism, and in the Arya Samaj, the Hinduism becomes transformed into a kind of book religion with the Vedas as the sole foundational scriptures. This culminates with Swami Vivekananda's visit to Chicago, where he presents Hinduism as a universal religion at the World Parliament of Religions in 1893. Thereby he wants to show that he and the people, the Hindu nationalists he's representing, that Hinduism can be viewed as a universal religion on par with Christianity and Islam.
Ora, per essere estremamente sintetica, dovrò passare direttamente alle reazioni in India rispetto alle posizioni degli orientalisti e dei missionari, reazioni che sono state portate in campo dalle elite occidentalizzate, in particolare in Bengali, con il movimento del Rama Samaj e l'Arya Samaj, dove gli indù cristianizzati intellettuali, che considerano i Veda come l'unica scrittura fondante, portano a compimento quest'opera, per cui Swami Vivekananda, in occasione della visita a Chicago di un incontro mondiale del Parlamento delle Religioni nel 1893, presenta l'induismo come religione universale al pari del cristianesimo.
Bene, grazie. Il moderatore è un esempio di
presente i due aspetti, tolleranza e intolleranza, che devono coincidere. E d'altra parte, alle 5 qui c'è un altro evento, ho visto un'epifania dell'organizzatore, il professor Dorsi, a meno che il professor Dorsi non mi autorizzi, non ci autorizzi, in modo intollerante a eliminare l'evento successivo, noi dobbiamo chiudere. Dici tu, quarto d'ora?
Perché
adesso ci sarebbe un piccolo giro. Facciamo quarto d'ora, va bene. Allora adesso io ridò la parola, pregando i colleghi purtroppo di essere sintetici, ecco, per reagire a quello che hanno sentito o per eventuali integrazioni. Dico subito che non ci sarà purtroppo possibilità di un dibattito e di far parlare il pubblico, me ne scuso. Allora,
naturalmente ringrazio i colleghi per i loro interventi che mi danno un'occasione per precisare anche qualche aspetto del mio intervento. E, ad esempio, per quanto riguarda il professore Branca, naturalmente sono pienamente d'accordo con la sua osservazione secondo la quale la proposta religiosa di tipo monoteistico, io aggiungerei, non certamente ogni proposta religiosa, ma una proposta religiosa di tipo monoteistico con la sua apertura universalistica, quindi ampiamente inclusiva, però in pari tempo propone una forma di esclusivismo. E perché? Perché appunto questa proposta, le proposte religiose di tipo monoteistico e storico, cioè il monoteismo giudaico, quello che cristiano e poi quell'islamico, che come abbiamo chiaramente sentito del resto si pongono in una linea storica comune, queste proposte monoteistiche pongono il criterio di novità. Cioè si pongono, per usare una espressione del cristianesimo primitivo, che trasforma il senso di religio da cui accennava la professoressa, pongono la questione della religio vera, questione che naturalmente non si poneva negli antichi contesti religiosi tradizionali di tipo politeistico tra virgolette, o comunque nei quali si poneva soprattutto una nozione di ortopraxia, non certo di ortodossia. Quindi questa osservazione è estremamente precisa e anche quella che permette poi di fare delle riflessioni sugli atteggiamenti reciproci di tolleranza o di intolleranza tra le religioni di tipo tradizionale e giudaismo cristianesimo nel mondo antico, e viceversa nel rapporto tra giudaismo e cristianesimo, e poi anche nel rapporto tra le grandi religioni tra di loro, queste tre religioni di tipo monoteistico, e anche con altri fenomeni religiosi di tipo extraeuropeo, così come ha presentato la professoressa. Quindi il problema della tolleranza, ad esempio, tra cristianesimo e giudaismo, che si pone nell'ambito di quella discussione di una genealogia, quindi di una necessità di affermare la propria identità differenziandosi dall'altro, che d'altra parte si ricollega proprio a questa nozione di verità, cioè laddove il nuovo messaggio ritiene, pur mantenendo i valori fondamentali della tradizione giudaica da cui deriva, di fare una nuova proposta che è quella assolutamente vera, cioè in questo caso non che contraddice ma che completa la precedente rivelazione, ecco che si pone anche il problema gravissimo, poi storicamente manifestatosi secondo varie modalità, della anche intolleranza, e così anche nei confronti del problema dei rapporti tra Islam e tradizione giudaica da una parte e cristiana dall'altra. In questo brevissima assolutamente. Poi per quanto riguarda l'intervento della professoressa, naturalmente le sue osservazioni sulla applicabilità della nozione romana e poi cristiana di religio mi trovano pienamente consenziente e proprio permettono anzi di sottolineare come si tratti di un termine chiaramente culturalmente condizionato e soprattutto condizionato dalla tradizione cristiana. Basti ricordare del resto che neppure nel mondo greco antico si conosceva un termine equivalente al latino religio, quindi si tratta di un problema che lo storico delle religioni ben conosce e che cerca di superare usando il termine, la nozione di religio in senso analogico, cioè senza pretendere di attribuire un valore normativo di modello alla nozione cristiana di religio, ma cercando di usare questa nozione, perché pure bisogna intendersi in qualche modo, e quindi usare questa nozione in un senso piuttosto analogico per vedere quanto sia possibile rinvenire in contesti culturali e religiosi diversi da quello della linea romano-cristiana e quanto sia possibile rinvenire di analogo a questa nozione di religio e mantenendo sempre le necessarie cautele nell'evitare appunto sovrapposizioni. Quindi io concludo naturalmente queste mie brevissime osservazioni dicendo come sia possibile utilizzare da parte mia gli interventi dei colleghi per precisare queste nozioni.
Bene, ringrazio la professoressa Spannini per queste precisazioni. Naturalmente, voi vedete come il dibattito su razza e lotte, razza e religione si è spostato sul tema oggi al centro, tolleranza, intolleranza, eccetera. Forse però converrebbe anche nelle repliche, non dico ritornare al tema, ma perché non siamo degli scolaretti, non siamo qui per svolgere, ma ricordare che questo è un problema. Allora, io come storico del cristianesimo mi limito a ricordare, scusate se mi do la parola, quello che è un tema fondamentale nella storia della Chiesa cattolica del Novecento. Ho ricordato prima il caso dei Dolce Cristo, ma perché non ricordare anche un tema importante come problematico, aperto, discusso, soprattutto perché vive in Italia in anni recenti, del rapporto tra diciamo una certa tradizione gerarchica cattolica e il problema dell'antisemitismo, dove allora l'intreccio tra una religione, comunque si definisca, non apriamo questo vaso di Pandora, e altrimenti io poi perdo anche il lavoro se mi ricostruite politiche incorrette, il concetto di religione viene meno, ma questo è un altro problema. Dunque se a questo punto rimane questo problema che è stato centrale e connesso da una certa tradizione anche a livello ideologico o anche a livello pratico, è il problema dell'antisemitismo, che è un tipico fenomeno di possibile relazione pericolosa tra tradizione religiosa e razzismo. Ma do la parola al professor Branca.
Ma prendo appunto con l'ultima osservazione per far notare una cosa paradossale, anche se oggi noi viviamo i riflessi della questione arabo-israeliana e quindi del dramma del Medio Oriente come una specie di guerra di religione tra ebrei e musulmani, nel corso della storia i rapporti tra ebrei e musulmani sono stati migliori dei rapporti tra cristiani e ebrei. Quindi, nonostante nel Corano troviamo delle espressioni anti-giudaiche molto forti, perché il profeta si è scontrato con le comunità ebraiche di Medina, gli ebrei sono stati trattati molto meglio per secoli all'ombra dei minareti che non all'ombra dei campanili, pur avendo nel Vangelo una norma che ci dovrebbe spingere ad amare persino i nemici, ammesso che che non concedono che gli ebrei debbano essere considerati amici. Quindi anche questo ci fa capire come probabilmente è proprio quel proprio genitore che si hanno più problemi con i propri discendenti. Comunque, anche le circostanze storiche e geografiche sono importanti, perché se il profeta ha avuto dei problemi con gli ebrei, li ha avuti lui, ma l'Islam nella sua espansione ha avuto a che fare soprattutto con i cristiani e non tanto con gli ebrei, che anche numericamente erano poco rilevanti. No, dagli interventi, telegraficamente, agli interventi dei colleghi mi vengono in mente due cose, penso, molto stimolanti, che non possiamo assolutamente sviluppare. Da una parte questa differenza che c'era già nel mondo antico tra un certo modo di concepire la religione nel mondo greco-romano e invece un altro modo, che era quello ebraico, ma che sarà poi anche quello cristiano, di una religione rivelata. Ma faccio notare che poi del diverso destino del giudaismo e del cristianesimo c'è il fatto che il giudaismo rimane soprattutto un'ortodossia, il cristianesimo diventa soprattutto un'ortodossia, forse anche perché il cristianesimo, pur essendo nato in ambiente finita attraverso il Mediterraneo, che si dona la sua fisionomia, le sue istituzioni da questa parte del Mediterraneo, dove trova appunto il pensiero greco e il diritto romano, che senza i quali noi non saremmo cristiani nel modo in cui lo siamo. Insomma, quindi certamente le cose che Gesù ha predicato sono importanti, ma il fatto che la Chiesa si sia strutturata, e non a caso ha scelto Roma poi come sua capitale e il latino come sua lingua ufficiale, non è del tutto indifferente. Quindi insomma, quando studiamo le differenze tra noi e i musulmani e gli ebrei, dovremmo anche tenere conto di queste distinzioni storiche che hanno un peso determinante. La collega invece che parlava dell'India, quando a un certo punto parlava della interiorizzazione, a un certo punto che alcuni specialisti o attori delle religioni dell'India assimilano dagli orientalisti, dagli occidentali, tanto da presentarsi poi in un modo consono alla comprensione occidentale, fa emergere un rischio che stiamo correndo sempre di più, che è quello di non capirci nelle nostre rispettive caratteristiche specifiche, ma di omologarci di più, sempre di più, verso il modello del più forte. Mi spiego in pratica per farvi capire l'assurdità della situazione. Sempre più spesso io mi trovo di fronte a amministratori pubblici, anche colleghi di altre materie, comunque storici, sociologi, eccetera, che pensano di risolvere i problemi dell'integrazione dei musulmani in Italia come se l'Islam fosse una chiesa. Cioè come se gli imam fossero dei sacerdoti, come se le moschee fossero delle parrocchie, cose di questo genere. Il che è demenziale, perché vuol dire far diventare l'Islam quello che non è mai stato per 14 secoli, per poterlo gestire, e non credo che sia nell'interesse né nostro né dell'Islam far superficialmente e far passare quest'idea che per essere compreso nel mondo moderno debba snaturarsi e scimmiottare quello che è un'altra religione.
E grazie al professor Branca per aver ricordato appunto due aspetti importanti. Adesso do la parola alla professoressa Garanzal per qualche ulteriore considerazione sulla base anche degli altri interventi.
Thank you. Just a few words regarding Islam. In India, I think Islam before the 19th century was really quite well integrated into Indian society. One has influences that are going both ways. You have the Bhakti devotional cult in southern India, which spread to the north. You have the Sufi cult, which are very important moved for the general populace, and they still are there. But I think after the developments that I very briefly mentioned, the reform movements that take place in India in the 19th century, and where Hinduism is then sets itself up by a sort of elite, a westernized elite, as a world religion on par with Islam and Christianity, it becomes very assertive. There's what one calls this in the literature on the subject, that a kind of feminization of Hinduism takes place. The notion of territorialization of religion, and also it is then easy to be politically instrumentalized during the nationalist movement, and as the Indian national movement is considered by Muslims to be becoming a little bit too Hindu, the Muslims, especially the elite among the Muslims, and paradoxically enough, the secular Muslims, a person who is not really a practicing Muslim, Muhammad Ali Jinnah, forms a Muslim bloc which proclaims the notion of the two-nation theory, that Hindus and Muslims belong to two different nations and therefore cannot live together, and that leads to partition and the terrible repercussions with 12 million people being made refugees on both sides, more than a million people being killed. This is really, in 1947, is what explains the hatred and the religious animosity in the subsequent decades of in post-independence India, where there is then there are these regular eruptions of violence on a religious communal level between Hindus and Muslims.
E ne vorrei dire solo due parole sull'Islam in India, cioè fino all'Ottocento l'Islam era ben integrato nella società indiana e si erano anzi influenze reciproche. Dopo gli sviluppi cui ho accennato brevemente prima, i movimenti riformati nel XIX secolo, in cui l'induismo diventa da parte delle elite occidentalizzate una religione universalistica alla pari del cristianesimo e dell'islamismo, il mondo diventa molto più assertivo, si parla di sintetizzazione dell'induismo, di territorializzazione delle religioni, diventano così molto più facilmente strumentalizzabili dal punto di vista politico, e quando in India si sviluppano movimenti nazionali da parte dei musulmani, in particolare delle elite musulmane, e paradossalmente da parte dei musulmani secolari, non praticanti, viene a delinearsi, soprattutto per voce di Muhammad Ali Jinnah, una forma di visione di due blocchi, la cosiddetta teoria delle due nazioni, per cui si vede contrapposto la religione indù e la religione musulmana, e che naturalmente poi darà origine alle divisioni, ai terribili scontri, a un numero di profughi intorno ai 12 milioni, un milione di morti nel 1949, ed è questo che spiega poi l'odio e la animosità religiosa nell'India post-indipendenza.
Grazie. Grazie tanto. Questo intervento ci ha ricordato quello che, come dire, è stato finora un po' il grande assente nel nostro dibattito, il nesso tra etnos, razza e nazione.
che è un intreccio esplosivo, se volete, ma è un intreccio che ha accompagnato anche la fine dei rapporti tra razza, razzismo e religione tra l'8 e il 900, come ahimè tutti sappiamo, è riesploso tragicamente sullo sfondo dei processi di globalizzazione nella seconda metà degli ultimi decenni del 900 e rimane come un grande spettro sul nostro ritorno.